Sempre all'ascolto di Radio Blackout, sempre l'info di lunedì mattina, la seconda diretta è con Federico Alagna dell'Assemblea No Ponte. Pronto?
Sì, buongiorno, eccoci.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te volevamo un po' raccontare come è andata, insomma, la manifestazione di sabato a Messina, che insomma è stata molto partecipata contro la costruzione del ponte, soprattutto anche dopo il parere della Corte dei Conti, insomma, che hanno anche dato le motivazioni della bocciatura, e quindi insomma è stata anche una manifestazione molto partecipate, anche se ci sono state, diciamo così, se non ho capito male, due cortei o due piazze separate.
Sì, no, allora è stata una manifestazione partecipata, un po' come tutte le manifestazioni No Ponte. Diciamo che su questo oramai sappiamo che c'è una sensibilità e una disponibilità a partecipare molto, molto ampia. Il corteo è stato unitario, ma lì ci sono state due piazze finali, una piazza organizzata da alcuni comitati e dai partiti e dai sindacati, dalla CGIL primariamente, e con alcuni interventi di leader nazionali, a partire ovviamente da Elly Schlein, come diciamo penso si sia saputo, e un'altra piazza, che invece è la piazza organizzata dall'Assemblea No Ponte e da altri comitati e lotte territoriali del Sud e non solo, dove al centro in qualche modo c'era il tema della necessità che la lotta contro il ponte sia in qualche modo incarni in qualche modo, ecco, la lotta dei territori, è una lotta che metta al centro la solidarietà fra tutte le varie realtà che lottano per temi legati alla sanità, alle infrastrutture, diciamo, alla necessità di avere acqua corrente nelle case, ecco, tutta una serie di lotte territoriali che per noi sono in qualche modo fondamentali. Quindi due piazze, ma un corteo unitario.
Diciamo che adesso il ponte è diventato quasi una sorta di dispositivo politico-finanziario, cioè alla fine sembra che non è importante che venga realizzato, ma che venga in qualche maniera agitato. E se, pensiamo che la promessa della posa della prima pietra fu fatta da Craxi nell'84, insomma. E poi ci fu anche Prodi, se non sbaglio, che fece anche degli accordi con le ditte che dovevano costruire il ponte e si pagarono anche delle penali. Quindi diventa qualcosa, diciamo così, che trascende il fatto che sia costruito o meno a un certo punto.
Assolutamente sì, questo è un aspetto fondamentale che noi rimarchiamo in continuazione perché anche per esempio rispetto agli ultimi sviluppi, alla pronuncia della Corte dei Conti, noi sottolineiamo che non è assolutamente chiusa la partita e che la partita verrà chiusa solamente quando il progetto del ponte verrà messo definitivamente nel cassetto e affinché ciò avvenga il passaggio obbligato e la chiusura della Stretto di Messina SPA, la società concessionaria pubblica diciamo, delegata appunto alla progettazione e costruzione del ponte. Questo perché, appunto, come rilevavi giustamente tu, il vero meccanismo che sta dietro il progetto del ponte è un meccanismo finalizzato alla perpetuazione di questa fase appunto progettuale, nella quale chiaramente si utilizzano e si impiegano risorse economiche anche significative, cioè noi pensiamo che senza che sia stato mosso un centimetro di terra sono già stati spesi centinaia di milioni di euro in questi anni. Pensiamo che chiaramente ci sono carriere politiche costruite sul ponte e, voglio dire, il riferimento obbligato in questo caso è a Matteo Salvini, a quello che sta facendo dal 2023 ad oggi, e c'è chiaramente una visione di mancato sviluppo che è collegata a tutto questo, per cui fondamentalmente noi ci troviamo nel paradosso, una situazione paradossale di avere 13 miliardi e mezzo di euro bloccati per un'opera che non verrà mai realizzata, quando invece potrebbero essere utilizzati subito per fare tutto ciò che serve al sud. In questo senso per noi appunto il ponte diventa un meccanismo di gestione della governance dei territori assolutamente pericoloso e che di certo non verrà stoppato da una pronuncia della Corte dei Conti.
Certo, senti, senza passare per un neoborbonico, però questa cosa del ponte in qualche maniera rimanda ancora a una visione colonialista rispetto al sud d'Italia, o sbaglio?
Sì, anche su questo siamo d'accordo. Secondo noi il ponte si inserisce chiaramente in un meccanismo di estrattivismo infrastrutturale, per cui di fatto si impongono modelli di sviluppo eterodiretti su territori che in realtà vorrebbero tutt'altro, cercando di massimizzare il profitto. Figurati, neanche io e neanche noi vogliamo passare assolutamente per neoborbonici, però chiaramente diciamo è un meccanismo che vediamo e dove fondamentalmente dal nostro punto di vista diventa lampante questo collegamento, questa saldatura diciamo fra governance dei territori e capitale globale, nel senso che poi alla fine c'è un governo come quello italiano in questo momento che impone un meccanismo di appunto sviluppo fra virgolette al sud, ai territori del sud, dal quale si arricchiscono i privati, come in questo caso diciamo sarebbe WeBuild, che è appunto il grande gruppo che dovrebbe costruire il ponte.
E infatti WeBuild oltretutto adesso ha anche in qualche maniera coinvolta, allargando un po' lo sguardo sul processo di eventuale di ricostruzione a Gaza, per esempio. WeBuild poi è un investitore, ma cioè, diciamo così che il ponte non è più un project financing per cui c'è pubblico e privato insieme, adesso è un finanziamento interamente pubblico, no? E questa impresa, una volta arrivata in una città come Messina, detta le regole, cioè su tutto.
Sì, questo è quando appunto nelle scorse settimane si è diffusa questa notizia, anche noi abbiamo appreso da organi di stampa che WeBuild sarebbe uno dei gruppi, una delle aziende interessate alla ricostruzione di Gaza. Diciamo, questo per noi non fa altro che confermare quello che diciamo sempre, cioè è tentativo di massimizzare quanto più possibile i profitti andando su territori di vario tipo, che siano lo stretto di Messina o che sia Gaza, chiaramente sottolineiamolo, con le dovute, necessarie e palesi differenze enormi in termini di situazione, però appunto andare su territori che sono, diciamo, che attraversano, si trovano in situazioni particolarmente critiche per un motivo o per un altro, e andare in qualche modo a costruire o ricostruire massimizzando i profitti e dettandosi le regole, perché ovviamente sono, pensiamo a gruppi imprenditoriali di dimensioni enormi che vanno, per esempio, se io penso alla situazione qui dello stretto, dell'area dello stretto, chiaramente arrivi qui con capitale, offerta, promessa di posti di lavoro, la copertura politica, in questo caso appunto del governo italiano, naturalmente puoi dettare le regole su tutto. E qui si riallacciano, diciamo, secondo me questo tema si riallaccia molto anche al meccanismo di cui parlavamo prima, nel senso che chiaramente anche nella percezione delle persone poi vengono fuori meccanismi che ci rimandano al ricatto occupazionale, a tanto altro. Cioè, come fai a dire di no a un'azienda che viene qui e offre lavoro in una delle regioni con il tasso di disoccupazione giovanile, non solo, più alto d'Italia? E questo però è un meccanismo perverso, per noi è palese, però forse per tanta altra gente lo è meno.
Certo. Senti, ma dal punto di vista pratico, cioè questo progetto del ponte ha impattato con Messina, cioè con la qualità della vita delle persone? Perché se non sbaglio hanno già cominciato a fare gli espropri nella zona limitrofa al ponte, a dove dovrebbe essere fatto il ponte.
Allora, ha impattato, diciamo, rispetto alla questione degli espropri, sono iniziate ad arrivare le prime lettere, le prime convocazioni, quindi diciamo il meccanismo si è messo in moto, diciamo, non sono stati conclusi, ma il meccanismo si è messo in moto. Io direi che ha impattato soprattutto nei termini di ciò che non è stato fatto a causa del ponte, cioè nel senso è in qualche modo una sorta di, è una spada di Damocle, no? Che ha bloccato, ma anche materialmente, io penso, guarda, un caso su tutti che diciamo è lampante in qualche modo, cioè il piano regolatore di Messina non viene aggiornato da tantissimi anni ed è bloccato sistematicamente, anche ultimamente è successo, viene bloccato sistematicamente in consiglio comunale, perché si dice come facciamo ad approvare il piano regolatore della città se poi questa città verrà travolta dal ponte. Cioè, quindi questo è un po' il paradosso, ma allo stesso modo questo succede con i sistemi di traghettamento nello stretto, gli investimenti infrastrutturali, cioè tutto quello che in qualche modo comporta investimenti significativi di risorse economiche e di altro tipo, e investimenti a lungo termine, fondamentalmente viene bloccato perché si dice aspetta, però noi dobbiamo capire che tipo di città abbiamo davanti, e questo diventa anche in qualche modo, mi preme sottolinearlo, la cartina al tornasole dell'impatto del ponte sulla città. Cioè anche chi minimizza e dice vabbè, ma il ponte è un ponte, sta lì a, come dire, interessa una piccola porzione di città e amen, viene smentito nei fatti da quello che accade appunto in termini di mancata progettazione, mancata visione del futuro, perché è una città intera ostaggio di questa opera fantomatica.
Sì, vive in una sorta di sospensione in attesa di questa chimera. Senti, tornando alla manifestazione, insomma, è stata molto partecipata, e quali saranno le prossime iniziative?
Ma adesso, come sempre accade, diciamo, fra una manifestazione e l'altra qui a Messina, continueremo con l'attività sul territorio, come assemblea in particolare. Diciamo, abbiamo un'attività, come dire, molto serrata di appuntamenti settimanali, e nei vari quartieri maggiormente interessati dagli eventuali lavori di costruzione del ponte, così come questo forse, diciamo, anche l'elemento più significativo di questa fase, stiamo lavorando insieme a varie realtà siciliane, di Catania, Palermo, ma anche calabresi, dai comitati No Ponte a collettivi cosentini, alla costruzione di una rete ampia, una sorta di blocco sociale del sud che veramente mette insieme tutte queste battaglie e nel quale la lotta No Ponte sia il simbolo, come dire, di tante altre lotte che si intrecciano al suo interno. Quindi forse questa prossima fase, diciamo, ci vedrà, ecco, molto, molto impegnata anche su questo tema. E poi l'aspetto più importante anche di quello che accadrà è tenere alta l'attenzione, cioè capire, chiarire a tutte e a tutti che non è finito nulla, cioè la Corte dei Conti non ha bloccato nulla, ha semplicemente forse rallentato un meccanismo che andrà avanti proprio per le ragioni che abbiamo espresso prima. Ecco, in questo senso è molto delicato questo passaggio, perché il rischio della smobilitazione, soprattutto magari di quei settori, ecco, un po' meno impegnati politicamente, un po' meno politicizzati, c'è. Ecco, questo rischio lo vediamo e dobbiamo assolutamente scongiurarlo.
Bene Federico, io ti ringrazio, insomma, del tuo contributo, e seguiremo naturalmente la questione da vicino. Grazie ancora, alla prossima occasione.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.
Ciao, ciao.